Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Ben ritrovato al presidente Cobolli Gigli. Ciao presidente.
Saluti a tutti, buonasera.
Allora, press, mi dà una definizione di quello che è accaduto alla Juventus, che a 9 gare dalla fine, ora ne mancano 7, c'è stato insomma questo avvicendamento in panchina. Cosa significa? Come definisci?
Avvicendamento opportuno, direi, volendo usare un aggettivo non drammatico, più che mai opportuno, nel senso che credo che se la Juventus avesse proseguito con la sua strada con Thiago Motta, sicuramente, credo, non sarebbe arrivata tra le prime quattro. Adesso vediamo cosa succede con Tudor, che comunque ha portato un po' di forza e forse anche di mentalità della vecchia Juventus nella squadra, che evidentemente a Roma ha dimostrato di essere abbastanza rivitalizzata.
Però insomma, in generale, no? Conoscendo la storia della Juventus, lei è stato anche presidente in un momento difficile, però insomma è stato presidente, conoscendo la storia della Juventus, insomma, vedere che a 9 giornate dalla fine cambi, seppur giustamente, sono d'accordo con lei, che cosa significa? Cioè definisce lo status di questa Juventus? Cioè qualcosa significa ovviamente di negativo, immagino.
Significa che sono stati fatti degli errori. Adesso è molto facile parlare degli errori che sono evidenti, però significa che chi gestiva gli aspetti tecnici della Juventus non è riuscito a ottenere dei risultati positivi. Chi ha scelto Motta, io non so chi sia, ma comunque chi ha scelto Motta purtroppo ha sbagliato, e poi anche chi ha preso una serie di giocatori spendendo delle cifre enormemente consistenti e francamente non ha ottenuto il risultato che i valori spesi credevano dovesse essere ottenuto. Adesso chiaramente sto parlando di Giuntoli, sto parlando di 3 acquisti da più di 100 e rotti milioni che al momento non hanno dato quasi nessun contributo alla ripresa della Juventus nell'epoca morta, e anche alcune cessioni nel tentativo evidentemente di incassare un po' di soldi a questo momento sono criticate, l'ultima quella di Fagioli, ma potremmo anche metterci la prima, quella di Ken, che è stato dato alla Fiorentina a un prezzo da stralcio, da saldo, e che se la Fiorentina lo rivendesse alla fine di questo campionato lo rivenderebbe 2 o 3 volte quello che l'ha pagato la Juventus.
Credo che abbia una clausola rescissoria sui 50 milioni, quindi insomma. Senta, quindi possiamo sintetizzare senza insomma essere smentiti che l'esonero di Motta e tutto il resto di cui è vero diciamo corrisponde al fallimento di Giuntoli?
Per me sì. Per me sì, mi spiace doverlo dire, ma Giuntoli probabilmente ha funzionato bene a Napoli perché aveva una sua dimensione e aveva sulla testa un presidente che evidentemente era molto decisionista. E nella Juventus credo che si sia allargato in orizzontale, prendendo più responsabilità. Anche perché l'abbiamo visto tutti, l'amministratore della Juventus fino a qualche giorno fa, amministratore delegato intendo dire, partecipava alla Juventus per metà del suo tempo professionale perché faceva anche il presidente della società di quotidiani Gedi, che appartiene sempre al gruppo Exor. E quindi c'erano tutta una serie di equivoci. Una squadra di calcio deve avere dei dirigenti che siano dei dirigenti presenti, evidentemente anche capaci, e che anche dichiarino, parlino, siano la voce della squadra di calcio. Fino a qualche giorno fa chi dichiarava era Giuntoli, che evidentemente a volte dava delle informazioni che poi qualche giorno dopo ha dovuto correggere. Andiamo avanti con Thiago Motta tutti insieme, e qualche giorno dopo Thiago Motta l'ha mandato a casa e ha dovuto prendere Tudor. Quindi anche questo dà l'idea di una certa confusione decisionale all'interno della Juventus, e probabilmente dà l'idea anche di un intervento dall'alto di una persona che non fa parte del gruppo dirigente della Juventus, ma che ha un potere decisionale indubbiamente importante.
Nella persona di John Elkann, immagino.
Nella persona di John Elkann.
Quindi mi ha dato un assist per fare la domanda che gli avrei comunque posto. Quindi a fine stagione, intanto, lei mi sembra di capire che ritenga giusto il fatto che Scannavino si occupi solo di Juventus, poi mi risponde, e poi a fine stagione prevede una ricostruzione, una rivoluzione societaria, in quali termini?
Allora, che Scannavino si occupi solo della Juventus lo trovo giustissimo. Quello che succederà dopo, francamente, non lo so. Mi sembra anche che si siano trovate delle soluzioni per cercare di giustificare o comunque di non approfondire la posizione critica nei confronti di Giuntoli. Quindi può darsi benissimo che alla Juventus decidano di tenere Giuntoli. Evidentemente sarà un Giuntoli che dovrà adeguarsi a quelle che sono le regole della Juventus.
Cioè?
Avere sostanzialmente una squadra che sia coesa, che sia gestita da una persona che abbia le idee chiare in termini di quello che devono fare i giocatori, e evidentemente cercare anche di lavorare nel settore degli acquisti, ma anche delle cessioni, con un pochettino più di raziocinio. Allora, io leggo sui giornali anche oggi, leggo giornali che hanno il diritto di scrivere tutto quello che vogliono, leggono la Juventus, Osimhen, l'altro giocatore del Milan che è in Inghilterra, è fantastico, e così via. Ma dove li trova la Juventus per comprare tutti questi giocatori?
Dovrà cedere qualcuno, forse, no?
Ma non ce l'ha più da cedere, perché tutti quelli che doveva, sempre che non voglia vendere, quelli che sono stati comprati l'anno scorso, che sicuramente non hanno più il valore a cui sono stati comprati.
Chi
le dà adesso 60 milioni di euro per Cobb Myers, o 50 e rotti milioni di euro per Stuart Hill, o cose del genere? Sostanzialmente non
è un po' difficile, questo è vero.
È difficile,
è vero.
No? Adesso però, poi
prego, scusi.
No, adesso il tema fondamentale è che la Juventus deve restare deve arrivare tra le prime quattro e deve arrivare a poter fare la Champions l'anno prossimo. Questo è fondamentale.
Ah, non c'è dubbio.
Se questo non avverrà, allora saremo tutti molto dispiaciuti come tifosi, ma evidentemente ci sarà un ridimensionamento della Juventus.
Per cui è inevitabile questo.
È inevitabile.
Speriamo che non avvenga. Però mi viene da fare una riflessione, no, che voglio condividere con lei. In realtà, diciamo così, io credo, però poi magari sbaglio, che serva almeno un rinforzo in società. Noi abbiamo già Chiellini dentro, è vero, si occupa di altro, però sarebbe opportuno, a mio avviso, trasferirlo nell'area sportiva, e se ne sta anche parlando. È auspicabile questo, secondo lei?
Sì, è auspicabile. Io ho molta stima di Chiellini come giocatore, immensa stima, ma anche come uomo che può fare il dirigente, si è preparato, ha studiato al di fuori anche di quelli che sono i tempi del mondo calcistico, è sicuramente una persona di forte fede juventina, e indubbiamente Chiellini saprebbe fare quello che magari Maldini faceva del Milan finché non l'hanno fatto fuori. Poi nella mia testa l'ideale da mettere nella Juventus è un altro giocatore, che sarebbe Del Piero, però può darsi che Del Piero, messo in una posizione apicale, possa creare tutta una serie di problematiche che la proprietà non vuole, non so, troppo.
Lei crede possa essere ingombrante, no? Perché in quanto Del Piero questo sta dicendo.
È presente, poi comunque Del Piero, se dovesse mai andare alla Juventus, e mi sembra molto improbabile, andrebbe secondo me con delle regole scritte e dei patti chiari, amicizia lunga.
Ma certo, questo non c'è dubbio. Quindi lei crede che Giuntoli non rischi di essere mandato via a fine stagione, per chiudere il discorso societario, poi parliamo un po' di calcio, diciamo?
Io penso che Giuntoli al momento, dalla Juventus arrivano tanti messaggi, anche l'anno scorso arrivavano i messaggi: Allegri ce lo teniamo, Allegri perfetto, eccetera eccetera.
Poi
in realtà c'era sicuramente un forte dissidio tra Giuntoli, Allegri e così via. Adesso le dichiarazioni sono: andiamo avanti in questa maniera, ci dobbiamo credere sulla base di quello che è successo l'anno scorso? No. Vediamo cosa succede quest'anno, però certo che anche l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dalla Juventus è un po' compromessa dai fatti che sono avvenuti in termini di gioco della squadra.
Una domanda secca: secondo lei può tornare Andrea Agnelli?
Se ha voglia di investire molti soldi di un capitale che lui sicuramente è importante, ereditato da suo padre, potrebbe anche tornare. Tra l'altro Andrea Agnelli è rimpianto dai tifosi della Juventus. I tifosi della Juventus non considerano che per fare le cose importanti che sono state fatte da Andrea Agnelli, mi pare i 9 scudetti se non sbaglio, cose del genere
consecutivi,
poi
sì,
alla fine la Juventus è trovata con 900 milioni di euro di perdite e che ha dovuto ricapitalizzare, perché i tifosi danno sostanzialmente valore a quello che avviene dal punto di vista sportivo.
Lo so.
Ci vorrebbe un Andrea Agnelli, se mai tornasse, che fosse più oculato dal punto di vista di soldi, di investimenti
e di bilanci,
un po' più terra a terra.
Ci domanda, c'è un radioascoltatore, Giacomo da Tarx, che una domanda per Cobolli Gigli: non mi usciti per lo sponsor della prima maglia, adesso è un fallimento anche a livello dirigenziale, grazie, fino alla fine. Lei sa che adesso sta trattando con la GIP, che sarebbe un ritorno e tra l'altro del gruppo, diciamo, Stellantis, e poi Visit Detroit potrebbe essere, diciamo così, un doppio sponsor. Anche questo discorso legato alla mancanza per un anno del main sponsor non è proprio normale per un grande club, no? Allora Giacomo le chiede: anche quello è un fallimento?
Diciamo che per evitare di continuare a sparare a zero, dico che non è proprio normale, come ha detto lei. Insomma, che poi non è proprio normale, poi confina con il fallimento, perché la Juventus è comunque una squadra che ha una rilevanza a livello nazionale fondamentale, nel senso che si porta dietro, adesso non so più se 12-14 milioni tra tifosi, appassionati e così via, ma sicuramente ha anche una visibilità a livello internazionale. Quindi non vendere l'immagine della Juventus, associando l'immagine della Juventus a quella di uno sponsor importante, indubbiamente è una mancanza che si sente. Si sente dal punto di vista anche di rinomanza. La Juventus non può non essere associata a qualcheduno che vuole investire insieme alla Juventus del denaro per poter avere una comunicazione positiva dal punto di vista sportivo e così via.
Invece, tornando al discorso del cambio di allenatore, adesso c'è Tudor almeno fino alla fine della stagione, poi se dovesse andare in Champions League automaticamente si rinnoverebbe di un anno il contratto, ma la Juventus, glielo dico, insomma, si è tenuta questa clausola rispetto alla quale potrebbe comunque rescindere con una penale entro luglio. Lei crede che nel caso in cui avvenisse la qualificazione, alla fine resterebbe Tudor anche per il futuro, oppure si cambierà?
Se Tudor porta la Juventus tra le prime quattro, fa un passo avanti importante in termini di recupero di prestigio, diciamo. Se poi Tudor facesse in modo che la Juventus giocasse in maniera dignitosa, non vincesse la Supercoppa, come cavolo si chiama, che Tudor dovrebbe comunque ancora essere allenatore della squadra in quel periodo, allora indubbiamente bisognerebbe valutare di aver trovato una persona che sicuramente ha un pedigree juventino, e probabilmente bisognerebbe farci dei ragionamenti. Soprattutto Tudor, permettetemi di dire questa cosa, non sarebbe così costoso come altri allenatori.
Non c'è dubbio, lei dice pedigree, juventino, eccetera. Lei lo sa che il nome più in voga è quello di Conte. Lei lo riprenderebbe se dipendesse da lei?
Conte ha fatto come giocatore ha passato lunga parte della sua vita sportiva nella Juventus e sicuramente ha fatto bene. Come allenatore ha ottenuto quasi...
Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.
Sempre dei buoni risultati, non sempre, ma quasi sempre dei buoni risultati importanti. È una persona che sa gestire e anche stressare la squadra. Io sarei per qualche cosa di nuovo e non per un ritorno, perché tutti i ritorni alla fine non permettono di ottenere i risultati che si sono ottenuti nella prima
avventura, certo. Che tipo? Un nome, per esempio?
Non mi sento di dirlo perché io sono un lettore di giornali, sono un appassionato tifoso.
No, però magari ha una preferenza, che ne so, magari lei prenderebbe, che ne so.
Prenderei italiano.
Ah, ecco. Almeno...
Italiano non nel senso dell'ottimo allenatore del Bologna, il tecnico
di nazionalità italiana, non l'abbiamo capito.
Di che italiano io lo stimo moltissimo, sì. Ma francamente non ci pensavo in questo senso.
Un amico, veramente la saluto, Marco D'Arecci Mondo scrive: saluto il presidente che ho incontrato il 4 luglio 2006 nella marcia dei tifosi per Calciopoli a Torino, una giornata caldissima, e quindi mi dà anche l'assist per l'ultima domanda. Puoi chiedere al presidente della sentenza della Cassazione e se possiamo riavere i nostri scudetti? Grazie, Marco da Orbetello. Io vi dico di no, perché la Juventus ha rinunciato allo scudetto, a meno che poi non accolgano il ricorso di Giraudo. Però se vuole rispondere lei, cosa ne pensa insomma di questa Cassazione che ha definito sostanzialmente regolare il campionato almeno 2004-2005?
Penso che indubbiamente ne esce più pulita la Juventus rispetto a quello di prima. Più pulita perché si è dimostrato che tutto quello che è successo non ha inficiato il campionato. E francamente anche invece per chi avesse la memoria ci sarebbe anche qualche ragionamento da fare sull'Inter, che però sapete le cose che sono passate si dimenticano e non è molto facile che si possano rifare. Dopodiché se quello che potrebbe avvenire lo possono giudicare soltanto delle persone altissimamente preparate nel mondo della giustizia sportiva e così via.
Sull'Inter ci sarebbe da fare una trasmissione a parte, anche per quello che sta avvenendo rispetto alla malavita infiltrata nella curva, rispetto a tante altre cose, ma è meglio che chiudiamo qui, caro dottor Cobolli Gigli, perché insomma poi si avvelenano i nostri radioascoltatori. L'ultimissima, veramente, questa è un po' quasi più personale: che effetto le fa essere accostato, quando si parla di lei dicono Cobolli Gigli uno dei momenti più bui, no? Con la sua presidenza è stata una delle peggiori, la Juventus, magari senza anche contestualizzare, no? Che lei che effetto le fa?
Ma io ho cercato di fare quello che potevo fare, e in un certo senso dal punto di vista almeno sportivo sono stato presidente di una società che è ritornata subito in Serie A dalla Serie B, cosa che non era, che era possibile, più che mai possibile, ma che comunque è stato un salto avanti, che poi ha partecipato a due Champions. Poi comunque mi permetto di ricordare che la prima pietra e le firme per lo stadio, il nuovo stadio della Juventus, è stato fatto quando la Juventus era in Serie B, dall'amministratore delegato Planck, ma evidentemente anche dal sottoscritto. Quindi il lavoro che è stato fatto è stato realmente fatto. Oltretutto siamo riusciti a tenere una squadra fatta ancora di campioni, parlo dell'inizio della Serie B, che hanno accettato di giocare con la Juventus, non per simpatia nei confronti mia, che non, probabilmente non, che assolutamente non mi conoscevano, ma che comunque sostanzialmente hanno creato un corpo vincente con un capitano Del Piero che ha ottenuto dei buoni risultati. Dopodiché so benissimo di non essere stimato molto dai tifosi juventini, ho avuto anche qualche riconoscimento al di fuori, il mondo della stampa e così via, però insomma dal punto di vista di coscienza io credo di aver lavorato con coscienza, evidentemente non ottenendo una serie di risultati che non potevano essere ottenuti.
Grazie mille, grazie dottor Cobolli Gigli, grazie.
Saluti a voi.
Buon lavoro, grazie, grazie.
Sei in spiaggia, ah, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.